Allora, intanto mi presento, sono un'insegnante di scuola primaria che lavora con gli adulti in questi anni, al CTP che è diventato CPA2, sono un'insegnante del Movimento di Cooperazione Educativa e a scuola abbiamo fatto questa settimana
il famoso MCE
di apertura perché ci sembrava importante dare un segnale per dire noi ci siamo, vogliamo parlare con tutti per dire che cosa sta facendo. Il mio movimento, come altri movimenti, è in questo momento impegnato direttamente a interloquire con il governo, con il Parlamento e con i parlamentari. A Torino le iniziative saranno molte, l'idea è che ce ne siano molte diffuse sul territorio come la nostra e che poi ci siano dei momenti di coordinamento in cui tutti possono sapere che cosa sta succedendo e si possono anche prendere decisioni di lotta insieme. A Torino ci sono molti coordinamenti, uno di questi è il tavolo delle associazioni che si riunisce periodicamente e che insieme ad altri appunto prova a manifestare platealmente il più possibile il dissenso verso questo decreto legge. Allora io, se posso dire cosa penso e cosa pensiamo, è questo: ci rammarica moltissimo che di nuovo la politica non abbia tenuto conto della ricerca degli insegnanti che in qualche modo per anni hanno provato anche a declinare la propria professionalità, decidendo quali erano i profili professionali interessanti che noi interessano. Invece si sceglie sempre la strada del presentare la categoria degli insegnanti come una categoria di persone che mediamente non lavora, che percepisce lo stipendio ma che in fondo ha moltissimi privilegi, dimenticandosi che la scuola è una parte fondamentale della Costituzione, è un modo per rendere le persone cittadini. Questo è gravissimo, perché la scelta è una scelta populistica che cavalca la mediocrità e non salvaguarda invece le grandi professionalità maturate nel corso degli anni. Da quando la politica ha deciso che la scuola diventava merce di scambio per cercare consenso, è stato il fallimento totale, è stato togliere alla scuola quel valore educativo, pedagogico, didattico che è necessario al paese. E quindi questo è una domanda: dove stiamo andando?
Ecco, ma anche soprattutto dove eravamo, perché da questo che dici si direbbe che hai vissuto una scuola invece di altro tipo e che poteva essere una risposta valida alle richieste che potevano venire.
Sì, ringrazio per questa domanda, è assolutamente vero. Quello che noi abbiamo vissuto come docenti, soprattutto tra gli anni 70 e 90, in particolar modo nella scuola primaria, nella scuola dell'infanzia, ma non solo, forse un avvenimento raro nella storia della scuola, non soltanto italiana, ma probabilmente anche europea. Perché in quegli anni le istituzioni, la scuola e la ricerca hanno camminato insieme e il legislatore poteva attingere da percorsi di ricerca e di innovazione accreditati e fare diventare questi prodotti delle leggi per la scuola, cioè in realtà garantiva che questo lavorio continuo di ricerca diventasse patrimonio dell'Italia intera. Allora, questo è stato spazzato via dai primi governi berlusconiani, cioè la prima cosa che hanno fatto è dire questo non esiste, non si può, e cancellare i modelli vuol dire non avere più nessun riferimento. Lo smantellamento è stato uno smantellamento anche metodologico, non soltanto di posti di lavoro o di un'economia, ma è stato molto di più. È stato smantellare un pensiero, è stato smantellare una modalità per cui il risultato era un risultato che si otteneva grazie al lavoro di molti. Le indicazioni nazionali, i nuovi programmi della scuola elementare, i programmi della scuola dell'infanzia, i programmi della scuola media, le sperimentazioni nella scuola superiore nascono dalla ricerca didattica, nascono dagli insegnanti e da ricercatori che vanno nelle classi. Allora, spazzando via tutto questo e mettendo al loro posto delle cosette, è chiaro che ora lo smarrimento è molto profondo. Quello che sta succedendo è che gli insegnanti sono affaticati moltissimo, perché sono 20 anni che sono destabilizzati continuamente da decreti, da programmi, da indicazioni, però poi non c'è mai il momento in cui si sedimenta qualsiasi attività e se ne trae beneficio. Ti dico solo l'ultima cosa, è che le ultime indicazioni nazionali sono di 2-3 anni fa, forse sulla scuola primaria. Non ci sono state risorse per la formazione, molti insegnanti delle associazioni, quindi persone che hanno un curriculum di ricerca notevole, si sono messi a servizio delle scuole, ma di nuovo per l'ennesima volta questo processo è stato interrotto. Come si fa? Allora, non è soltanto questo decreto, la cosa che fa un po' rabbia è che veramente è un luccichio soltanto, ma quello che ci sta sotto e che ci stanno dicendo che è un problema di finanziamento, quindi soldi non è vero che ci sono, perché insieme al decreto Renzi bisogna guardare le scelte di politica economica, se non si fa queste comparazioni non si capisce. Ma noi non è che non si capisce chi gli ha chiesto queste cose che ci sono scritte. Pensiamo che non risolvano i problemi strutturali. Se in una classe di prima elementare o di prima superiore o di prima media ci sono 27 o 28 ragazzi, quello è un problema. Ma non è che si risolve il problema se al mio vicino di classe danno 200 euro in più. Allora, il fatto di dire gli insegnanti sono meritevoli è bellissimo, è validissimo, ma siamo tutti meritevoli, oppure decidiamo che cosa vuol dire, e quindi ritorniamo a un'identità professionale a cui noi teniamo moltissimo, perché non è che ci piace sapere che ci sono persone che non lavorano fra di noi, ma è un altro discorso. Che cosa vuol dire essere insegnanti oggi? Quali sono i bisogni formativi di un insegnante oggi? Allora, tutte queste, come dire, queste sollecitazioni, questi pensieri, questi ragionamenti non stanno dentro questo decreto, non ci sono. Sentiamo moltissime discussioni in questo momento sul merito e questa idea di avere un dirigente manager non piace, ma non piace neanche ai dirigenti. Cioè, la scuola non è un'impresa, è un luogo di apprendimento, e l'apprendimento ha bisogno di certe caratteristiche per esserci. Uno di questi è la collaborazione, la cooperazione, le scelte condivise, le metodologie. Un buon dirigente si occupa, fa sì che i propri insegnanti possano lavorare bene. Questo è quello che chiediamo ai dirigenti. Ma in questo momento i dirigenti non hanno fondi, non hanno risorse, hanno carenze di personale nelle segreterie. E che cosa gli diamo? Perché? Cioè, non è questo il problema. La collegialità è la garanzia della libertà di insegnamento e della democrazia. Non è il dirigente, uno da solo, non può essere garante di tutti questi aspetti. La collegialità è garante in questo momento delle scelte pedagogiche e didattiche di una scuola. Non dico che funzioni tutto, non dico che funzioni dappertutto, ma dimenticarsi di questo aspetto vuol dire cancellarlo, non aiutarci a farlo funzionare meglio. Non so se si capisce, perché chi sta dentro la scuola lo vede, il problema è farlo vedere all'esterno. Ma i genitori sanno cosa vuol dire avere i loro ragazzi dentro classi di 30 persone o di 25 persone, o con insegnanti che invece di essere uno sono diventati 7, come nel tempo pieno della scuola elementare. Allora l'idea è parlare a tutti, anche agli insegnanti, anche alle famiglie, anche a chi non ha più persone a scuola, perché una buona scuola vuol dire dei buoni cittadini domani.
E anche i criteri di valutazione dovrebbero essere in questa direzione, condivisi e non attribuiti solo a un uomo solo al comando, al dirigente scolastico.
Piuttosto. Ma certo, se tu hai una logica,
una scheda invalsa,
la sposi, se ne hai un'altra ne sposi un'altra. Se hai la logica della collegialità, allora faccio una premessa: gli insegnanti hanno sbagliato alcune volte nel corso della storia, negli ultimi 20 anni, adesso si pagano un po' le conseguenze. Quando anche Berlinguer diceva no, abbiamo bisogno di un comitato di valutazione, ma diceva un'altra cosa. Diceva abbiamo bisogno di guardare dentro le classi a seconda di come si lavora, di come si insegna, e allora noi anche dicemmo no, forse questo non ci piace. Ma da allora ad adesso si potevano cercare soluzioni. Nessuno dice che gli insegnanti non possono essere guardati, ma per valutare c'è bisogno di una griglia di osservazione, bisogna mettersi d'accordo su che cosa si vuole vedere. Bisogna mettersi d'accordo su qual è la figura professionale di un docente. E dopo lo guardi, poi decidi se ti va bene o no. Ma non è un dirigente, il capo, che decide. È un gruppo, semmai, di osservatori, che ha una griglia condivisa dalle categorie, perché, come dire, anche per noi è interessante sapere che qualcuno ci dice sei nella linea che abbiamo scelto, ma è una linea che abbiamo scelto. Ma che vuol dire? Cioè, se un dirigente non sa, il dirigente non è tenuto a conoscere le metodologie e le didattiche disciplinari di tutte le discipline, e quindi non ha proprio senso. Cioè, il mio mestiere è quello di insegnare e di sperare che i miei ragazzini e i miei ragazzi possano entrare poco per volta con un bagaglio culturale che gli permetta di leggere il mondo, di costruirsi altre conoscenze, altre competenze. E io lo faccio attraverso le discipline, non è che lo faccio parlando di come si fa la marmellata, anche. Per cui è proprio, come dire, è proprio una linea di indirizzo che ci sembra veramente strampalata. Cioè a noi sembra che questo non porti da nessuna parte, se non a dividere il mondo del lavoro, a dividere le categorie, a dividere la popolazione, a dividere, come dire, gli insegnanti dai genitori, gli insegnanti dal personale ATA, gli insegnanti dai professionisti altri. Ma perché? A chi serve? E a cosa serve?
Ma forse alla scuola privata.
Allora, l'Italia non ha una tradizione di scuola privata. Questo è un altro dei ragionamenti che bisogna fare. L'Italia è uno dei paesi in Europa che ha una tradizione fortissima di scuola pubblica, anche perché noi dobbiamo sapere che, ci dobbiamo ricordare che noi abbiamo una Costituzione che non è antica, quindi anche i sistemi sono sistemi giovani, probabilmente più evoluti di altri paesi. Perché dobbiamo sempre distruggere quello che abbiamo? Cioè, quello che la politica non è riuscita a fare anche nei confronti dell'Europa è difendere il patrimonio grandissimo di ricerca e di lavoro degli insegnanti e della scuola. In Italia non c'è una forte tradizione di scuola privata. Perché dargliela? Solo per motivi economici. Nelle altre nazioni non nasce solo per motivi economici le scuole private, ci sono motivazioni storiche di tipo molto diverso. La scuola è nella Costituzione in Italia. Allora, è chiaro che è molto più comodo. La cosa divertente è questa storia del 5 per 1000. Allora, se nelle scuole di periferia, nelle scuole ad alta concentrazione di immigrazione, nelle scuole dove ci sono genitori e famiglie in questo momento insofferenti, saranno scuole sempre più povere. Ma che senso ha? Ma e questa è una nazione democratica che accoglie tutti e che incentiva e che fa sì che le persone possano, come dire, emanciparsi. Ma com'è possibile? E le altre vuol dire che molte associazioni umanitarie perderanno una quota che proveniva dalla scelta di donare il 5 per 1000 per volontariato, per associazioni, eccetera. Perché? Per non dire che non abbiamo soldi.
Certo.
Allora, di nuovo si cerca di dire premiamo le scuole per non dire non investiamo nella scuola pubblica.
E quindi per dire tutto questo avete organizzato una serie di incontri, di serate.
Ma noi nella nostra scuola, come in tante altre scuole, abbiamo deciso che vogliamo dire che la scuola funziona perché ha dei professionisti con delle idee. E allora abbiamo aperto la scuola anche oltre l'orario di servizio, abbiamo invitato persone che si occupano di immigrazione a parlare, abbiamo invitato persone a guardare con noi dei filmati, abbiamo invitato persone a fare una riflessione sul decreto e penso che come noi molte altre scuole lo faranno, proprio per dire al contrario, noi non vogliamo non fare scuola. Semmai la facciamo un po' di più, vorremmo far vedere anche, come dire, un lavoro che non si vede mai. Il lavoro del docente non è solo quello delle 4 ore in classe, il lavoro di un docente professionista è quello di ore di lavoro, è quello di condivisione di ricerca insieme ad altri, è quello di riflessione, è quello di riflessione e di aggiornamento su molti fronti. Cioè, se io lavoro in una scuola per adulti non posso non aver chiara la situazione politica, economica, storica, sociale dei miei ragazzi e dei miei allievi. Non lo posso fare, non me lo posso permettere, cioè sarei un professionista da 4 soldi. Non posso non avere presente le difficoltà loro economiche, di situazione di vita precaria, le risposte che la legge non dà. Allora, sono tutti aspetti legati alla nostra professionalità che non vengono mai dichiarati. Allora, l'idea è proviamo con attività aperte a far vedere che cosa succede anche fuori dalle 4 ore di classe, che sono ovviamente il fulcro e la motivazione della nostra professione, ma è una professione che si nutre e ha bisogno di conoscenze, di competenze continue. Allora, questo è il significato. Apriamo, diciamo che non siamo d'accordo, ma diciamo che la prospettiva, come dire, che le risposte dentro le scuole, se si vogliono trovare, ci sono. Le associazioni, in questo momento, le associazioni professionali, le associazioni degli insegnanti, sono in prima linea a dichiarare quali sono i correttivi, ma il governo non li vuole ascoltare i correttivi. Ha detto no a tutto quanto, le buffonate appunto di stare in classe, ma perché gli insegnanti e i docenti devono essere presi in giro? Ma per quale motivo?
Va bene, va bene.
Allora, adesso abbiamo sforato un pochino, il primo appuntamento è questa sera.
Questa sera ci sono gli avvocati dell'ASDI che incontreranno i nostri studenti, quindi è una tavola rotonda con loro per rispondere alle domande. E dopo ci sarà la proiezione, ci saranno delle proiezioni, vediamo.
Sì,
e così anche domani. Domani ci saranno degli altri appuntamenti con le associazioni dei senza pie, eccetera. Di nuovo per dire, chi vuol conoscerci può venire, anzi saremmo molto contenti se venite nel pomeriggio dopo le 5 alla Gabella in via Bologna 153 al Cipia, ed è un modo per, come dire, ascoltare la scuola e guardare la scuola dentro e guardarla con i professionisti che lavorano e con gli studenti che lavorano, e nel, come dire, ed è il rapporto tra professionista e docente e allievo, e poi quello che è al centro del nostro lavoro e che vorremmo che la gente e che il governo, insomma, in qualche modo capisce, non solo tutelasse, ma in qualche modo restituisse come valore aggiunto a questa nazione.
Va bene, allora l'appuntamento è stasera alle 20 e okay, poi domani alle 20. Alle 18. Grazie.
Arrivederci.
Salute. Ciao.